Maracanã.
Io sarò impopolare, ma a me la Roma, al di là di quello che poi sono le questioni tattiche che condivido con Stefano e con Andrea, ma a me la Roma è piaciuta, ma è piaciuta nel non far giocare o limitatamente contrastare il Napoli, perché non poteva fare altro dopo una settimana che l'allenatore è arrivato. E io di occasioni nitide da parte del Napoli non è, ne ho viste tante. Svilar non è che abbia fatto delle gran parate o sia stato bersagliato. A me non è dispiaciuta la Roma.
A un livello importante, grazie al lavoro di un allenatore importante che ha saputo far ritrovare a tutti questi giocatori quelle motivazioni che erano venute in meno nel campionato scorso. Era la persona giusta, è la persona giusta in un ambiente come Napoli che ha vissuto un anno difficile, e penso che avrà la bravura e soprattutto ha le competenze per tenere in alto questa squadra fino alla fine del campionato.
Conte sul campo, non è che tu vai da Conte a rubargli qualcosa, è difficile che lui c'ha un'idea che si porta avanti delle partite che dice: oh, ma se sta allenatore che si è inventato, che ha portato di nuovo in campo. È successo per alcuni allenatori, Gasperini, qualcuno che ti porta una cosa che quasi ti dà il marchio, no? Però Conte a livello motivazionale, a livello di centratura, di spirito, è un allenatore proprio superiore alla media.
La Juventus secondo me ha steso male, non tanto la Juventus stessa. Io credo che Nico Gonzalez non potesse valere più di, secondo me, 20 milioni, ma massimo veramente tirato era 25, hanno spesi 40. Koopmeiners chiedevano 60 e alla fine hanno portato 60. Ricordiamoci, io dico sempre, attenzione a portare via i giocatori dall'Atalanta, perché poi c'è un punto di domanda su tutti i giocatori che vengono fuori dall'Atalanta.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Attenzione a portar via i giocatori dall'Atalanta, come diceva Brambati, ma attenzione proprio all'Atalanta, perché è veramente un questo momento treno inarrestabile. Le 7 vittorie consecutive in campionato più le 2 ultime di Champions sono 9 complessive dal 5 di ottobre, quindi nell'ultimo mese ha sempre e solo vinto la squadra di Gasperini con un passo impressionante. Ieri ha demolito lo Young Boys, ha passeggiato sul sintetico, veramente impressionante. Però insomma veniamo da una giornata tutto sommato positiva, qualche ombra si è visto, poi l'andremo a scoprire, ma penso che è facile da capire. Tra poco parleremo naturalmente delle 3 partite di ieri, poi ci proiettiamo anche sulle gare di quest'oggi con appunto altre 2 squadre italiane, la Juventus che è ridotta al minimo contro l'Aston Villa Birmingham, e poi il Bologna che in casa prova a ottenere un risultato positivo per i playoff, quindi c'è ancora una speranza, quindi ci deve credere in qualche modo il Bologna. E poi siamo alla vigilia anche delle squadre impegnate in Europa League. Bilancio positivo nel ranking, siamo al secondo posto, così possiamo ottenere ancora un'altra, altre 5 squadre in Champions di questo passo. Insomma, mi sembra, nonostante sempre, diciamo così, a dipingere il calcio italiano come una bruttezza totale, però mi sembra che insomma in Europa la nostra la stiamo dicendo. Il percorso è lungo, ne parleremo, e naturalmente non possiamo non citare un Inter che ha dato una prova di forza enorme ieri sera. Ne parliamo tra poco. Saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, come sempre, Giorgio Sorani.
Mazza il pollo con le mani.
Sì, questa rimane storica praticamente. No, ma noi il pollo si mangia con le mani, in effetti. Ah, ecco, c'è la rima di Sorani che mangia il pollo con le mani. Qui siamo proprio come Rachmani, che l'ha detta pure, gliel'ha fatta Stramaccioni notare durante la partita. Va bene, siamo a dei ottimi livelli. Dunque, salutiamo, siamo partiti subito molto forte, mi sembra di capire, in questo pomeriggio. No, non ci abbiamo paura di nulla. Salutiamo come sempre, anche ringraziamo il lavoro che si svolge in redazione con Daniele Petroselli e Francesco Tringali, e naturalmente anche tutti coloro che ci hanno preceduto nella mattinata di TMV Radio. ieri voglio ringraziare anche, poi lo avremo domani, Paolo Ghisoni, che ha fatto partire un bel format di tennis. Poi vi darò degli aggiornamenti anche ieri è partito nella serata di ieri intorno alle 20:35, un 25 minuti 28 minuti di tennis veramente piacevole, sugli approfondimenti relativi a quello che sta vivendo il mondo del tennis italiano in questo momento, dove stiamo dominando. Questo appuntamento verrà realizzato da Paolo Ghisoni, poi vi darò nel dettaglio bene tutti gli orari di volta in volta. Quindi un altro format per TMV Radio. Andiamo poi questa settimana, vi ricordo, c'è Motor Valley stasera 18:30. Ieri purtroppo abbiamo avuto un problema, ci sarà quest'oggi alle 18:35 con Daniele Petroselli, tutto sulla Formula 1. E poi avremo anche appunto Motor Valley, pardon, mi stavo io impicciando in questo momento. Allora andiamo ai titoli così non parlo più, vai. Gioco, qualità, consapevolezza, solidità, leader d'Europa è l'Inter, che ieri ha dato un'altra grande dimostrazione di prova di forza, di una maggiore prova di forza, soprattutto in Champions League. Atalanta travolgente, passeggia nel sintetico, Retegui, timbro europeo, arriva la doppietta per lui e sono i primi gol europei per un bomber che sta volando in questo momento con la maglia nero-azzurra della Dea. Adesso faremo arrabbiare i milanisti. Ieri il Milan passa, ma con un passo mediocre, vince ma soffre, concede, insomma è un Milan che non convince di buono, cioè il risultato. Pochi e malconci, chi sono? Il gruppo bianconero, 14 giocatori di movimento questa sera con la prova importante contro l'Aston Villa a Birmingham, partita non semplice, senza attaccanti, con due difensori out, McKennie pure, insomma si fa un po' la conta per capire chi giocherà, vediamo anche di capire chi giocherà lì davanti a fare il falso 9. Bologna-Gredici, una vittoria contro una squadra comunque non facile come il Lille, provarci per i playoff, insomma Italiano chiede questo ai suoi che hanno perso in campionato dopo tre mesi che appunto di imbattibilità. Vigilia europea per Lazio, Fiorentina e Roma, rispettivamente le due romane in Europa League, la Fiorentina in Conference. Ci avviciniamo anche a questi importanti impegni con le parole degli allenatori. Baroni parlerà alle 2 sul canale ufficiale della Lazio. Bene, 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 bene. Allora siamo tornati e poi ribadisco anche il numero magico per interagire con noi, il 331-82-00213 per i vostri messaggi per quanto riguarda praticamente la possibilità di interagire con noi. Qualcuno già ci scrive: sono curioso chi metterà in attacco stasera Diego Motta. Luigi scrive questo. Luigi caro, i giocatori sono quelli, non è che si può inventare grandi cose. Motta potrà scegliere tra, penso, Ildiz e UEA, quella è la scelta, perché insomma ci sono solo loro. E poi devono giocare comunque tutti, quindi potrebbe anche esserci una rotazione dei movimenti continui, che potrebbe essere un'altra soluzione per cercare praticamente un uomo lì davanti. Io credo che sia questo. Poi insomma sono anche convinto che la squadra darà come sempre un contributo dal punto di vista caratteriale. Poi vediamo quello che succede, insomma stasera alle 21 è chiaro che c'è tanta curiosità per la grande emergenza. Prima abbiamo noi titolato pochi e malconci, perché insomma stanno messi male, e qui bisognerebbe poi aprire come sempre un file importante su come si è arrivati al 27 di novembre in questa situazione, ma ci torneremo. Diamo spazio invece a quello che è accaduto ieri sera. Io partirei dalle cose positive e partirei dall'Inter, che insomma ieri, dopo sentiremo anche Inzaghi, intercettato in zona mista ieri sera, e ha sottolineato quanto sia stata importante questa vittoria e questa ottima partenza. L'Inter, ricordiamo, è in testa con 13 punti. Pensate quanto tempo è passato dall'Inter di Conte, che finiva ultimo nel girone, all'Inter di Inzaghi, che finisce davanti a tutti, cioè finisce adesso, è davanti a tutti, sta andando molto bene. 4 vittorie, un pareggio, 0 gol subiti. Grande dimostrazione di forza ieri, sono d'accordo, ho sentito Iacobelli questa mattina nell'editoriale di Vincenzo Marangio, una grande dimostrazione di forza proprio a livello proprio di gioco, di qualità, di consapevolezza di essere una squadra fortissima, e poi anche direi anche di solidità, perché ieri ha concesso un tiro solo all'Ipsia verso lo specchio della porta, e quindi ha messo anche una firma Sommer, ma insomma un tiro in più di 90 minuti può anche esserci. Primo tempo diciamo di grande dominio, peccato non aver concretizzato le occasioni che si sono create, e questo magari è l'aspetto, per così dire, un po' negativo della serata di ieri, ma insomma ancora una volta una prova imponente. E io continuo a dire, e magari ne parliamo perché poi lo chiederemo anche, questa prova così che cosa può significare? Un'attenzione enorme verso questa competizione da parte del gruppo, ma non voluta, magari anche un po' inconscia, e lì ritroviamo proprio l'Inter dell'anno scorso, un Inter inattaccabile, in difesa praticamente tira su un muro, rimbalzi e ti riporta un po' a quella Inter lì che aveva appunto dominato. Mentre in campionato, ne parleremo tra poco, qualche sbavatura magari la offre, anche se ricordiamo è lì a un punto dal Napoli e quindi non è lontanissima, però io ieri sera, guardando la squadra soprattutto nella prima parte del match, continuo a pensare che, non dico che hanno messo nel mirino questa competizione, però gli dà una grande carica, e quindi quest'Inter qui può arrivare in fondo secondo voi alla finale? È più una squadra in questo momento da Champions, ma non che non sia da campionato, perché ripeto è lì, però diciamo così qualche numero ti può far pensare, no, che ci sia uno spostamento di attenzione verso questo tipo di competizione. E quindi ditemi la vostra da questo punto di vista, se è soltanto, diciamo così, una situazione momentanea e magari può portare avanti entrambe le due competizioni e quindi provare a centrare entrambi gli obiettivi, potrebbe essere anche questo, molto più chiaro che quello della Champions è difficile, però insomma in questa nuova Champions leggi la classifica e vedi l'Inter lassù davanti a tutti, è un bel vedere. Di conseguenza, ma soprattutto i numeri che sono veramente importanti. Squadra, ripeto, che c'ha un bunker dietro, è l'unica squadra a non aver subito gol, è vero, ha segnato poco rispetto ad esempio al Barcellona che insegue al secondo posto, che ha segnato 18 gol. È chiaro che ad esempio il Liverpool questa sera vincendo potrebbe, diciamo, effettuare il sorpasso, ma limitiamoci a ragionare su quello che abbiamo in questo momento, poi domani se succede, ma rimane sempre molto in alto l'Inter, e questo concetto di grande solidità che ha dato, ieri ha cambiato pure un sacco di giocatori, dobbiamo dire, ha fatto 8 cambi rispetto all'ultima gara, quindi questo ha dimostrazione che la rosa c'è, questo ha dimostrazione che quando si diceva guardate che c'ha due squadre l'Inter, ah, ma no, ma non è vero, ma non è vero che c'ha due squadre, ma questo lo dite voi perché fate questa narrazione bidibim badabam, non è così, insomma ci sono, poi che alcuni non siano a livello magari di quelle che sono le prime scelte è un altro discorso. Ieri si è visto un Zielinski per la prima volta da Inter, e magari dopo ne parliamo anche con Stefano, perché aveva sottolineato quando ancora non aveva dato un segnale, e ieri mi sembra che abbia dato un segnale, meno quando è stato portato a fare la regia, che forse non è il suo, però possiamo dire che nel complesso ha fatto una gara di livello straordinario. De Vrij, questo è un giocatore, guardate, a me è sempre piaciuto. Anzi, vi racconto un aneddoto, tanto lo posso dire perché sono passati un sacco di anni e di conseguenza diciamo, poi non è nulla di così grave. Negli anni che lavoravo a Mediaset, che diciamo così avevo anche una collaborazione con un club qui a Roma che era appunto la Lazio, all'epoca c'era Manicone, che tra l'altro forse oggi dovremmo avere qui con noi, che sapeva che io facevo le telecronache di Mediaset del calcio internazionale, e quel fine settimana andava a fare il derby tra Ajax e Feyenoord, partita sentitissima eccetera, tutto quello che riguarda, partita anche molto bella. E mi ricordo che lui venne e disse: mi fai, siccome sapeva della mia passione per dare un'occhiata ai giocatori eccetera, dice: mi dai un'occhiata al Feyenoord? Io ho detto: ma c'è un giocatore in particolare? No, dai un'occhiata così in generale. Vabbè, io vado a fare la partita, torno la settimana successiva, lui mi incrocia, mi fa: allora l'hai vista, l'hai fatta la partita? Sì, abbiamo fatto la partita, bella partita. Mi puoi dare così un check sul Feyenoord che ti è piaciuto? Io gli dissi: guarda, due giocatori, uno Yamat, che tra l'altro poi finì in Premier League, che giocava a sinistra in quella partita, e poi ho detto: guarda, mi è piaciuto il terzino che ha giocato a destra, ma in realtà non è un terzino destro, è stato adattato nell'occasione. E dici: guarda, si chiama De Vrij, mi è piaciuto perché non è il suo ruolo, però aveva avuto anche la capacità di proporsi, un piede veramente delizioso. E poi insomma da lì più avanti De Vrij fu acquistato dalla, non è che sono stato io a farlo acquistare, però mi ricordo che c'era questa, che poi tra l'altro poi Manicone andò via successivamente insieme a Petkovic, però c'era già diciamo così un'attenzione su questo giocatore, e mi era sempre piaciuto. Poi fece anche, vi ricordate, con la nazionale un momento di altissimo livello. Sembrava ad un certo punto quasi messo che doveva andare via De Vrij eccetera, invece giocatore di grande eleganza, di grande capacità in marcatura, e ieri pure ha fatto un partitone, e quindi grande solidità, la difesa la dà anche lui, nonostante l'assenza di Acerbi. Insomma, l'Inter mi sembra che sia messa comunque bene da questo punto di vista. Allora, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, Zielinski ieri impressionante, ogni pallone toccato una grande giocata, forse il limone poi non è così spremuto come sembrava, e può essere, Stefano, poi ieri mi è piaciuto tanto anche a me, sì. Però come alternativa deve dare questo tipo di prestazione assolutamente quando viene chiamato in causa. Buongiorno, faccio una domanda: ma la Juventus tra Serie C e proveranno a una punta ad aggregare in prima squadra? Non lo so, non c'è comunque, perché hanno già convocato i convocati ci sono, non sono stati aggregati nessuno. Un De Vrij servirebbe alla Lazio, ma anche un attaccante. Ma Luigi, non mi sembra che sia messa male di dietro la Lazio. Ho preso anche questo Gigot, che mi sembra che sia uno che faccia il caso loro. In difesa non credo che abbiano questi grossi problemi. E mi sembra manchi in attacco, perché ha fatto 28 gol. Insomma, mi sembra una squadra che in questo momento sta viaggiando bene. Marco, io penso che i giocatori si sono messi in testa di provare ad andare avanti più possibile in Champions. Anch'io, lo sai che ho questo pensiero. Io penso da settembre, sentendo le loro dichiarazioni e vedendo le prestazioni. Se in campionato restano a contatto possono vincerlo, ma se si staccassero di 6 punti, a mio avviso abbandonerebbero definitivamente la corsa al campionato e sarà tutto sulla Champions. Io non sono d'accordo con la priorità, ma non posso farci nulla. Guarda, secondo me non hanno fatto, io ripeto Antonio, non fanno una scelta, forse è più una cosa a livello inconscio. In questo momento però, quando tu vedi l'Inter in Champions, vedi l'Inter dell'anno scorso. In campionato un po' meno, anche se nelle ultime partite insomma hanno dato dei segnali differenti, o almeno fino alle ultime, prima delle ultime due c'era questa sensazione. Vediamo, perché siamo insomma adesso c'è una strada lunga, come ieri l'ho detto anche Inzaghi, per noi allenatori è molto difficile, si gioca sempre, quindi hai poco tempo per preparare le partite, quindi è un momento complicato anche per loro. Però ripeto, ieri vedendo l'Inter, tu quando la vedi in Champions dici: questa è l'Inter dell'anno scorso. quando la vedi lì. Ecco perché non, secondo me non fanno una scelta, non è che si mettono seduti a tavolino e dicono vabbè ragazzi facciamo una cosa, mentre si guardano tutti in faccia e dicono scegliamo la Champions, non è così. È che quella competizione evidentemente gli dà qualcosa in più a livello motivazionale e loro riescono a fare quelle prestazioni molto simili a quelle che facevano l'anno scorso appunto in campionato. La vedo così, poi vediamo, insomma siamo veramente alla fine di novembre, ci abbiamo una strada lunghissima da percorrere. Mi dai un audio al volo?
Ciao Marco, Antonio da San Miniato. Vorrei fare i complimenti all'Atalanta, perché nonostante Gasperini sia uno che delle persone con meno simpatia in
adesso
Serie A,
ci arriviamo,
gli va riconosciuto che sta facendo un gran lavoro. L'Atalanta ora è veramente quasi ingiocabile, io credo che anche il Liverpool farebbe fatica ora a affrontare l'Atalanta, perché vanno veramente a 200. E poi vorrei fare complimenti all'Inter, che anche se non ha dominato una partita per 90 minuti ha giocato i primi 60 minuti di bene, e il problema vero dell'Inter è che per fare gol deve creare troppo, e quando poi le partite non le chiudi a volte rischi di prendere gol e comprometti una partita giocata bene. Deve ritornare a fare i gol come faceva prima. Saluti Antonio.
Ciao Antonio, però chiudo una cosa sull'Inter, poi ritorniamo dopo sull'Atalanta. Io ieri però ho visto una partita dove rischi non ce ne sono stati, cioè a me è sembrato veramente in totale controllo. Non è che devi vincere per forza sempre 3-4-0 le partite, però quando le vinci 1-0 e dai quella sensazione che all'avversario non gli hai concesso nulla, ripeto, un tiro adesso, vabbè, può capitare una deviazione, una papera del portiere va dentro, però se andiamo ad analizzare la partita complessivamente, il Lipsia non ha proprio mai spaventato, perché l'Inter non, è stato proprio un muro, non gli ha dato possibilità. Io ho visto una squadra in totale controllo anche nel secondo tempo, che ha un po', diciamo così, dominato meno rispetto al primo tempo, però è un dominio che poi lo fa in maniera difensiva, cioè il dominio si può fare pure così, anche con un blocco un po' più basso, con la grande consapevolezza dei difensori di andare a chiudere. Non è che il dominio si fa solo se stai sulla metà campo avversaria, lo puoi fare anche in questa maniera se fatto bene, anche perché loro nel primo tempo, è vero, dovevano sfruttare qualche occasione in più e siamo tutti d'accordo. Però insomma, al primo tempo ragazzi hanno fatto tutto bene, con precisione, con qualità, con consapevolezza. Io ho visto veramente un segnale veramente molto forte che ha dato nella prima parte. Ci fermiamo, facciamo un break e poi torniamo, perché andiamo sull'Atalanta, andiamo sul Milan e quindi proseguiamo questa analisi di questa prima parte, e poi alle 14 con Stefano Impallomeni ripartiremo un attimo dalle partite di questa sera con gli inviati che ci danno qualche news al volo, e poi dalle 14.30 si parte con il dibattito praticamente delle squadre che hanno affrontato la Champions ieri. Piccolo break, torniamo tra poco.
Ciao Marco, io ieri sera ho visto l'Inter, ho visto che ha vinto con un po' di difficoltà, ho visto la classifica e l'Inter è al primo posto della Champions, escludendo diciamo le partite che faranno stasera. Però la squadra che gioca meglio in Europa è l'Atalanta. L'Atalanta però ha preso dall'Inter 4 pere. Allora io che devo pensare? Che l'Inter è la squadra più forte d'Europa? Non lo so, quesito. Ciao.
Ma io ti rispondo, secondo me in questo momento è una delle squadre più forti d'Europa, se non la squadra più forte d'Europa. E non c'è in questo momento, vediamo il Liverpool che è una squadra da tenere in grossa considerazione. Ma ieri l'Inter ha dato una grande dimostrazione, ma non è solo ieri, io lo sto dicendo dall'inizio, cioè in Champions sta dando grandi dimostrazioni di forza, quindi in questo momento mettere l'Inter davanti come leader d'Europa, un po' perché lo dice la classifica, poi ripeto stasera il Liverpool vince, magari è seconda, però sono le squadre in questo momento, attualmente mi sembra che siano le squadre sicuramente più in forma, più credibili. Ci metto l'Atalanta, perché l'Atalanta, allora ieri, ecco, andiamo a parlare dell'Atalanta. L'Atalanta ieri è stata travolgente, ha annichilito praticamente il povero Young Boys in pochi minuti. Al 40esimo stava già 4-1,
li ha proprio mandati a casa immediatamente, cioè ha detto andate via subito perché non ci abbiamo, non possiamo perdere tempo noi. E quindi l'Atalanta c'ha 11 punti. Allora l'Atalanta, ecco, se devo fare un discorso, mentre l'Inter la metto nelle squadre candidate a vincere la Champions o comunque arrivare in finale, l'Atalanta secondo me anche ieri ha dimostrato di essere una squadra fortissima, una squadra che ormai ha delle consapevolezze enormi. Io sposterei molto l'attenzione, ecco, qui farei il discorso opposto, in campionato. Cioè secondo me l'Atalanta ci deve credere veramente tanto, non è che deve abbandonare, ripeto, non deve abbandonare la Champions, perché poi nel calcio insomma non devi abbandonare mai nulla, però lì tu ti stai formando secondo me ancora di più per essere più forte in campionato. E queste hanno fatto 9 vittorie consecutive nell'ultimo mese. Come fai a non pensare che in questo momento l'Atalanta non sia credibile come squadra? È una squadra molto credibile, la vedo molto credibile, ecco, se devo fare una differenza per il campionato. Mentre l'Inter la ritengo in grado di affrontare entrambe le competizioni, ma la sposto più sulla Champions. Questo è quello che penso io. Poi non so, ditemi anche la vostra al 331-8200-213, però l'Atalanta ieri ha giocato proprio da grandissima squadra, cioè proprio da big europea. Vado fuori casa, in 40 minuti sistemo la partita, e poi faccio pure qualche cambio, rallento, gestisco, perché fine settimana c'è un'altra partita molto importante in campionato. E quindi, siccome ho sistemato subito, ho dato 4 schiaffoni subito, e adesso dice, mi metto lì, poi ne ha fatto un'altra, ancora. Reteghi ieri, insomma, mancava il gol in Europa, l'ha fatto, e quindi ecco, veramente tu la vedi e dici questa è una big. L'Inter è una grande squadra europea, questa è una big di rilievo importante, ma secondo me tutto passa sempre dagli obiettivi che raggiungi. Quando vinci un Europa League come l'ha vinta l'Atalanta, tu, la tua autostima si eleva moltissimo. Il gruppo poi comunque è un gruppo che sì, ci sono dei cambi, ma l'ossatura rimane, e poi inserisco, e poi inserisco, e poi continuano, e poi fanno calcio. C'è poco da fare. 331-8200-213, dammi un altro audio, poi andiamo anche al Milan, vai.
Ciao Marco, sono Rudy. Questa Inter ha fatto l'Inter, è stata una buona partita, e un grande Zielinski. Oggi Stefano dovrà dire che un po' di miglioramento lo ha fatto Zielinski.
Sì, sì.
È stata una bellissima partita. Grazie.
Assolutamente, l'abbiamo detto anche prima, è stato tra i migliori. Con questa nuova Champions si rischia di passare il turno anche con 5 sconfitte in 8 partite. Troverei più gusto far passare solo le prime 16 e basta. Beh, però le prime 8 vanno direttamente, le altre fanno i playoff, quindi non è detto che poi vanno avanti. Quindi no, invece a me piace, stavo vedendo insomma che le prime 8 hanno vinto tutte almeno 3 partite, e poi dopo dalla nona posizione in poi 3-3-3-3-2-2, però insomma vediamo quello che succede. Allora dammi un altro audio, poi andiamo anche al Milan.
Signor Piccari, buongiorno. L'Inter lo scorso anno ha fatto turnover in Champions e ha fatto comunque una prima parte di campionato sì in testa, ma con la Juventus attaccata. Quest'anno non ha fatto questa distinzione fra le competizioni e tuttavia lotta ancora per il campionato, va benissimo in Champions. Se eccettuiamo punti un po' buttati come quelli contro la Juventus, contro il Napoli, devono essere 2 punti e 2 punti in più, a Monza ha perso il derby, diciamo che l'impegno in Champions sta un po' gravando di più dell'anno scorso, però non sarei preoccupato per il campionato. Per la Champions è lunga, fate dei dettagli, speriamo bene.
Speriamo, io però la vedo più indirizzata verso la Champions, cioè non toglie che in campionato sta lì e ci rimarrà, perché questo è un campionato dove vanno meno forte e secondo me non ci sarà nessun distacco, e quindi rimani sempre in corsa. Però a me mi sembra una squadra più tarata per la Champions quest'anno, questo è il mio pensiero, poi staremo a vedere perché la strada è veramente molto lunga. Milan, ieri gli ho dato, l'ho vista e non mi è piaciuto, salvo soltanto il risultato, perché è importante, quindi era importante vincere, era importante ottenere questi tre punti, però ha giocato contro una squadra che secondo me potrebbe occupare la posizione centrale della Serie B nostra, niente di che. Ha rischiato di prendere dei gol, ha rischiato dei contropiedi, e quindi non mi è piaciuta, una prestazione mediocre, ve lo dico subito, niente di che, salvo il risultato. Insomma, concedere a questa squadra qui avversaria mi è sembrato troppo, non è una squadra equilibrata, non c'è niente da fare, non riesce a trovare degli equilibri, o se gioca troppo indietro non crea niente, come è successo con la Juventus, se gioca troppo avanti ne prende troppi o rischia di prenderli. Poi dopo l'hanno chiusa e ci mancherebbe altro, ieri avevamo titolato impossibile, diciamo così, sbagliare, e quindi ci mancherebbe, vista la differenza che c'è, però insomma io personalmente tendo a dire è stata una partita mediocre contro un avversario mediocre, e questo Milan qui, così come l'ho visto ieri, io personalmente dico che fa fatica proprio a entrare nella zona Champions, e poi se riusciamo a piazzare 5 squadre allora c'è una possibilità in più, e non so che tipo di cammino, diciamo, può fare in Champions. Poi le responsabilità di chi sono? Tutte dell'allenatore? Saranno anche le sue, saranno anche dei giocatori, però proprio alcune volte ti dà anche fastidio, diciamo, quando vedi certi atteggiamenti. Però ripeto, ieri io non so come la pensate voi su questa partita, poi la chiederemo anche tra poco a Stefano e a tutti gli altri. Mi è sembrata insomma una squadra che anche contro un avversario di basso livello ha preso un paio di contropiede pazzesche all'inizio, c'è stato uno che ha portato il gol, un altro che se l'è mangiato, contro una squadra, perdonatemi, veramente di bassissima qualità, dove tu non devi rischiare nulla. Per carità, il calcio è fatto di può succedere di tutto, però insomma ieri se usciva fuori un risultato negativo era veramente qualcosa di eclatante, ecco. Quindi non mi è piaciuto il Milan, non so voi che cosa ne pensate, magari si arrabbieranno i tifosi del Milan, però insomma ieri leggevo sui social che complessivamente non è che è stata esaltata la prestazione della squadra, ti prendi e ti porti a casa il risultato positivo, perché in questi casi magari è l'unica cosa che conta, però insomma sinceramente mentre l'Inter e l'Atalanta ti fanno sperare, no, in qualcosa, poi ripeto, oggi dico questo e magari il calcio mi smentisce perché succede qualcosa che porta più avanti il Milan, però mentre tu guardi quelle due squadre dici, oh, qui c'è la speranza di poter arrivare molto lontano, guardi il Milan e dici non so dove arriveranno. La vedo così. 331 8200213 per i vostri messaggi, come sempre. Se la Juve perdesse stasera, visto che la prossima affronta un City in cerca di punti, rischia seriamente di stare fuori dalle 8 e di trovarsi agli spareggi nella parte bassa. Beh, se succede questo farà gli spareggi. City non sta messo male, ma non sta messo bene, pardon. Ieri vinceva 3-0, si è fatto fare 3-3, poi è uscito Guardiola tutto graffiato. Ma che roba è? No, se mentre vedeva la partita si è graffiato perché si tocca, ma che roba è? Cioè, veramente, delle volte dico, questi sono un po' sonati. Allora, dammi un altro audio. Pensare che Acerbi e De Vrij erano della Lazio. Sì, però avevano finito il ciclo anche loro. Acerbi voleva andare via. De Vrij voleva andare via. Acerbi mi sembra insomma che si era rotto qualcosa anche a livello ambientale. Vai con un audio.
Grazie. Ma io ho visto ieri sera la partita dell'Inter, ma io sento elogi, ma hanno vinto con un gol di autogol, insomma, quindi? Contro una squadra che quando la Juve è andata a vincere lassù voglio dire, non è stata proprio ritratta come una squadra forte. A me mi sembra, cioè, secondo me deve alzare un pochino l'asticella l'Inter, perché è molto più forte di quello che sta facendo vedere, perché ieri sera alla fine ha vinto con un gol di su autogol. Se non gli fanno gol loro non segnano. Alex?
Che vuol dire Alex? Che vuol dire che ha segnato su un autogol? Scusa, eh? Non capisco, ha creato di più, ha tirato di più, ha avuto più occasioni, ha fatto tiro in porta e l'Ipsia in tutta la partita è stata dominata. Poi purtroppo ci sono delle partite perché magari sbaglia, non sei concreto e non finiscono 3-0, 4-0, però per 1-0 è importante, dipende che 1-0 fai. A me mi è sembrata una partita in totale controllo. Che vuol dire che ha segnato su autogol? A me sembra un po' una considerazione, permettimi, un po' da tifoso, cioè che dici vabbè hanno segnato solo due gol, beh però se uno vede la partita che vuol dire? L'hai sbloccata in quell'occasione, però insomma mi sembra che complessivamente c'è stato un dominio dell'Inter, e poi qualche volta la palla non entra, può capitare pure che fai 0-0 e fai 5-6 tiri in porta, il portiere fa le parate e finisce 0-0 ed è magari un 0-0 diverso da quello che non tiri mai, non crei niente, come quello che è successo in Milan-Juventus. Però vabbè, ognuno poi è giusto che la veda come vuole. Per quanto Marco, per quanto Guardiola, io spero che chi gli vuole bene gli stia vicino. Il suo atteggiamento è grave, bisogna intervenire subito, peccato. Vedevo ieri e oggi che rideva per questo autolesionismo. Vedevo ieri, veramente sciocca la gente. Lì c'è un problema serio. Che vi devo dire, ragazzi, io sinceramente l'ho trovato esagerato. Poi che ci sia un problema serio non lo so, perché non sono nella testa di Guardiola, non lo conosco, non mi sembra una persona squilibrata, credo che magari sta vivendo un momento difficile con la propria squadra e questo lo ha portato un po' a dei gesti un po' esasperati o di nervosismo. Adesso fa la diagnosi così, sinceramente quasi da psicologo non sono in grado. Io già faccio fatica a fare una diagnosi di me stesso, figurate quella sugli altri. Allora, andiamo con un audio, vai.
Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Senti, oggi volevo difendere Allegri perché ci lamentavamo tutti del non gioco, del corto muso, nonostante abbia vinto tutto Allegri. Io sono anti. Io vedo che con Conte non si usa lo stesso trattamento, eppure non è tanto lontana l'idea di non calcio. Boh, volevo un attimo capire il perché di questa cosa. Ciao.
Ciao, mi annoia un po' questa cosa qui, anche perché ha vinto tutto, sì, nei primi 5 anni, quando ha vinto i 5-2, poi gli ultimi 3 anni sono stati un disastro. Quindi possiamo anche dire che quella Coppetta Italia con cui è andato via, un portombrelli per la Juventus, non è che ha salvato 3 anni veramente di grigiore totale. Quindi io non farei questo tipo di commento. Conte prende il Napoli, in questo momento comanda la classifica, non fa un gioco scintillante, per me il Napoli può anche migliorare da questo punto di vista, perché Conte non ha sempre giocato in questa maniera. È vero che tende ad avere delle squadre che amano più ripartire, però insomma ho visto anche squadre che hanno applicato un'aggressione, che avevano più intensità. Io credo che deve migliorare sotto questo aspetto, però non capisco sto paragone, cioè non capisco perché vi ostinate a tirar fuori sempre Allegri. Quindi ve manca al calcio italiano Allegri. Io sinceramente, si potrebbe anche pensare che sia una storia chiusa e che magari Allegri percorrerà altri, diciamo così,
questa è una strade. Cosa molto bella,
insomma, basta, insomma, io veramente ogni volta dobbiamo tirare fuori Allegri, lo dobbiamo mettere in paragone con Motta, dobbiamo mettere in paragone con Conte. È una noia bestiale sta cosa. Non c'è Allegri, non c'è Allegri, non allena Allegri. Faccio, non allena Sarri, non allena roba. Quindi lo dico pure ai sariani, è Sarri e Allegri non allenano, non ci sono. Leggo le formazioni: Atalanta, allenatore Gasperini; Inter, Inzaghi; Milan, Fonseca; Juventus, Motta; Napoli, Conte, non ci sono; Lazio, Baroni; Fiorentina, Palladino.
Buonanotte.
Non ci sono, non ci sono, stanno a godersi i loro soldi da qualche parte, di poi magari ritorneranno, non ci sono, non ci sono. E gli ultimi anni loro non sono stati così esaltanti, non ci sono, cioè mettiamocelo in testa, sennò ogni volta, cioè anche il paragone Allegri-Motta non c'ha senso, perché Motta ha cominciato quest'anno la Juventus. Facciamogli finire questa stagione e vediamo che tipo di stagione farà. Poi cominceremo a fare dei paragoni, però non c'ha senso. Non c'ha senso. Anche quando mi dicono vincente, ho capito, ha allenato una Juve diversa, ma gli ultimi 3 anni si sono scordati tutti. Gli allegriani si sono scordati gli ultimi 3 anni? Si li sono scordati? Allora, diamo del tempo, no? Mi sembra che sia anche giusto. Poi facciamo tutte le critiche che volete. Però, mamma mia, dai.
Non fare sembra... il furbacchione.
Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
E poi, Marco, vorrei fare i complimenti anche a tutti quelli che hanno detto che Decreterer è un bidone, Decreterer non è buono a niente, Maldini di pallone non ci capisce nulla, non può fare il dirigente. E alla fine non è che Maldini non ci capisce nulla, soltanto che ogni tanto ai giocatori gli va dato un po' modo di ambientarsi. Lo sbaglio che si fa è che un giocatore che fa 10 partite buone è un fenomeno, se invece fa 3 mesi male è un bidone. Vanno fatti crescere. Devono sbagliare partite e ambientarsi soprattutto. Poi ci sta che a Milano non era ancora il suo momento per stare a Milano, però di sicuro non è uno scarpato di casa. Ciao Marco.
Guarda, io non sono d'accordo su sto discorso che noi dobbiamo fare i complimenti a chi l'ha giudicato negativamente, perché prima di tutto la palla di vetro, se ce l'hai a casa ce la porti e ce dai una mano, perché ci serve pure a noi e magari così evitiamo. E io allora dirigirò la cosa: se De Ketelaere non fosse giocatore da Milan, non fosse giocatore da Juve, non fosse giocatore da Inter e magari giocatore di altre situazioni dove ha bisogno di altro tipo di ambiente e di squadra, ha fatto 32 partite al Milan, mica una, 32, 35 il primo anno con l'Atalanta, quindi ne ha fatte 3 in meno. Io non, cioè in quel momento non c'era un giudizio positivo, evidentemente magari si può dire che forse Maldini ha sbagliato a prendere De Ketelaere pagandolo quella cifra, dove se tu paghi quella cifra a un giocatore, come stiamo criticando la Juventus con Kop Miners che ha speso 60 milioni non rende, e non potevi criticare Maldini perché aveva preso De Ketelaere a più di 40 milioni e non ha mai reso. Può darsi che Maldini ha sbagliato la valutazione di De Ketelaere in quel momento, non adatto al Milan, e va all'Atalanta, trova un contesto diverso, trova un allenatore diverso, anche perché lì all'Atalanta funzionano sempre tutti, oh, bisogna dire questa è la verità, funzionano sempre tutti, poi escono da lì e fanno una gran fatica. E quindi voglio dire, adesso dire che chi ha detto, ha giudicato male le cadere, non ci capiva niente di pallone, dopo sono tutti bravi, e i discorsi del dopo a me mi fanno un po' incazzare, perché grazie, bravo, fenomeno, dopo. Però valutiamo, come mai è uscito e lì non è uscito?
Tanti parole lascia, può fare il voto.
No, però quando vai al Milan c'è anche il discorso che non è che puoi aspettare tutto sto tempo, soprattutto quando c'è un investimento importante, pesante. Allora si può dire, quei soldi magari si potevano spendere in un altro tipo di giocatore più pronto. E quindi lì ci può essere anche l'errore di Maldini. Tutto qua. Va bene, audio, vai.
Ciao Marco, sempre Rudy, però una critica la voglio fare al signor Arnautovic, che se deve entrare così anche per un quarto d'ora, che faccia il quinto attaccante e se vuole può partire a gennaio, perché è entrato lui, abbiamo giocato in 10 e
sì.
In quel momento siamo andati molto in difficoltà. Grazie.
Sì, non mi è sembrato molto connesso nemmeno a me quando è entrato. Va bene, 331-820-013. Maldini aveva preso anche Branks, Bakayoko, Origi e tanti altri. Beh, sì, giusto, ricordiamo anche quello. La maglia pesa, vedi Ken, dice qualcuno. Io mi ricordo anche che nonostante le mille difficoltà senza società negli ultimi 2 anni, Allegri il suo obiettivo lo ha sempre raggiunto e ha vinto pure una Coppa Italia contro una fortissima Atalanta. Sì, ha vinto una Coppa Italia importantissima, era in 3 anni era l'obiettivo che voleva prendere la Juve, la Coppa Italia. A Maurizio, ma ancora, ma perché non riuscite a dire gli ultimi 3 anni sono stati fallimentari? E la Juve ha preso con quello che la Juve ha portato a casa una Coppa Italia. Cioè, perché c'è sta difesa estrema per forza?
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
È pure per me. Va bene, dai, audio, vai.
Ciao, Ivan da Milano. Io non so poi se andrà sempre avanti così o meno, ma pensando all'Atalanta, io non ho mai capito, per molti addetti ai lavori l'allenatore conta tot, per altri non conta niente. La cosa che vedo io è che difatti mi viene in mente, ad esempio, in questo momento Kop Miners, una volta usciti dalle grinfie, diciamo, di Gasperini e dal contesto Atalanta, non so, io adesso non ho presente, però non so se i giocatori che sono stati ceduti hanno poi mantenuto lo stesso rendimento, a differenza di chi invece è stato poi acquistato, tipo De Ketelaer o Retegui in questo caso. Volevo sapere il tuo parere.
Che sì, mi sembra che... Che ha reso. Vediamo adesso, io sono curioso di vedere pure dei Cop Miners da questo punto di vista, perché è stato pagato tantissimo, ragazzi, cioè 60 milioni che investi su un giocatore, adesso diamogli ancora un po' di tempo, cioè aveva la febbre l'ultima partita, c'è tutta questa situazione anche di formazione un po' strana nella Juventus dove mancano gli attaccanti eccetera, però quando investi 60 milioni tu ti aspetti che il giocatore ti dia una risposta entro breve tempo, perché siamo già ormai a dicembre e qui le risposte non sono arrivate, e quindi dopo il dubbio è che lì vanno bene e fuori non riescono a rendere, e allora evidentemente lì c'è un ambiente dorato, c'è un modo di lavorare diverso e tutti riescono a dare il 100%, ma guardate che sono tanti giocatori che quando sono andati via non hanno poi reso così tantissimo. Quindi vabbè, fermiamoci, break, torniamo tra poco.